In parte in evaso era rimasto ieri nel corso della lettura del tramonto della luna un appuntamento finale, per la verità un po' iettatorio, con il tema della sepoltura introdotto nell'ultimo verso. In realtà ieri si diceva, emerge dalla notte della notte, dalla notte che approfondisce la notte, proposta dal tramonto della luna, l'alba di un altro giorno, un giorno a sua volta, potremmo dire, che approfondisce e simbolicamente espande il giorno. Anche il giorno che nuovamente torna è un giorno a suo modo estremo ed eccezionale, perché è un giorno che succede alla condizione umana. È un giorno che non a caso si offre alle collinette e alle spiagge, mentre, come abbiamo appunto visto, la vita mortale non esperisce ulteriori colori di alba dopo la morte. Se avessimo tempo di indugiare più a lungo sui leopardi, riconosceremmo in questo tratto e la sepoltura a cui in qualche modo siamo per poco tempo chiamati, le necessità esegetiche darebbero un'ulteriore implicazione in questo senso. Ecco, Leopardi, come sempre, ci propone la condizione umana come ciò che si sbalza da quella ciclicità naturale che d'altra parte è la lettura razionale della condizione naturale. Cioè la ragione ci propone la natura come ciclicità, come regolata da leggi e da costume, ma con ciò stessa ci consegna l'essere umano come estraneo alla natura. La sua stessa vocazione mortale, che non prevede rinascite, non prevede ciclicità, ci segnala la sua natura di messa in moto, in mora della natura. Se la ragione ci rappresenta la natura a suo modo perfetto, regolare e ripetitiva, la condizione dell'uomo precipita verso la sua unicità irripetibile e verso la sua indisponibilità nell'ordine naturale. La stessa ragione che organizza la natura come natura è anche quella che separa l'uomo dalla natura. Paradossalmente l'uomo è, questa è la condizione mitica della natura in Leopardi, immagina la natura come ciò da cui ci si separa. L'uomo conseguentemente è innanzitutto separato dalla propria naturalità. Non consiste di ciò che lo associa alla natura, ma esattamente di ciò che dalla natura lo separa. E questo fa anche sì che la natura si dipinga come natura, esattamente in un orizzonte che è quello di chi non potrà che vederla al fondo come enigma, come la grande sfinge di una ben nota operetta morale. Conseguentemente, la condizione umana vede innanzitutto tramontare nell'evidenza del proprio senso estremo la sua irripetibilità, l'irresarcibilità della morte, esattamente l'umanità con la U maiuscola. Leopardi sotto questo profilo, come si sa, è poeta e pensatore non umanistico, perché certo non ritiene che la figura dell'uomo sia la figura interpretativa forte della realtà cosmica o acosmica, perché quello che intendiamo come cosmo, ordine, risulta probabilmente ordinato solo per una forzatura umana, solo per il suo curvarsi verso una prospettiva troppo umana appare un insieme meravigliosamente armonioso e ordinato. Quindi nell'umanità è esattamente ciò che lascia l'uomo incomprensibile, è ciò che sussiste soltanto come un pedaggio pagato alla paura nei confronti dell'evidenza, dell'assoluta, irrisarcibile novità di questa condizione così pure antica, che è quella dell'uomo in un mondo rigorosamente insensato, in cui egli è innanzitutto il principio dell'insensatezza. Solo che appunto, come si diceva e come sanno le collinette e le spiagge, nell'uomo c'è di più dell'uomo. Ed è per questo, affermazione credo ardita, della quale sono convinto, che certo andrebbe corroborata con un corso, come titolo di argomentazione, Leopardi finisce per essere tra i pensatori e i poeti più tonici, e usiamo l'espressione in maniera scorretta ma comunicativa, più potentemente positivi della nostra letteratura. Perché tutto il vantato e lamentato pessimismo di cui si fa carico riguarda esattamente quella figura sostanzialmente complice di molte delle nostre peggiori tristezze, che è per l'appunto l'uomo. L'idea di un'umanità attraverso la quale è possibile filtrare una universale comprensione e un'universale giustificazione dell'esistenza. Quindi in realtà, nel momento in cui l'uomo sparisce, le potenze che lo attraversano e di cui sono fatte le sue effettive felicità, quelle che non potrà mai ascrivere a se stesso, perché non appena compaia il registro dell'individuo umano, su questo registro si scrivono soltanto le illusioni e le delusioni, possono ora comparire nello sfolgorare di un sole che è il sole di una vera creazione. Perché dalla notte in cui tutto il mondo è sparito, adesso compare un fiume di fuoco in cielo che letteralmente lo crea, senza lasciare però che il proprio calore e il proprio magma precipiti nella sedimentazione di un creato bisognoso di un Dio creatore e abitato da creature che, come quelle di Prometeo della famosa operetta morale, sono essenzialmente creature miserabili per il loro stesso presentarsi come creature. L'uomo creatura è l'uomo miserabile, ma c'è in Leopardi una tenace volontà poetica di pensare l'increato. Di pensare cioè una condizione della singolarità senziente, intelligente, poetante, che non è quella della creatura votata alla morte, ma è quella della attività intrinsecamente immortale, di una singolarità che emerge. E quindi paradossalmente qui ci troviamo di fronte a una risorgiva inaspettata è preterintenzionale, non un volontario, nelle pagine di Leopardi, di un'esperienza ardua nel contesto occidentale, ma non in questo impossibile, che è quella dell'esperienza dell'Oriente. Dell'Oriente si badi bene, perché non appena compare questo termine cominciano anche ad aleggiare incensi con lo più di cattiva qualità, panneggi di finta seta e probabilmente sostanze chimiche anche peggiori. L'Oriente qui è essenzialmente l'Oriente simbolico, l'Oriente che le grandi tradizioni esoteriche del sufismo, a maggior ragione quella della corrente degli Shirakiyun, degli orientali, indicavano per l'appunto come l'alba da cui nasce la luce, di cui realmente si alimenta un mondo che in questo movimento di creazione è un mondo armonioso, perché non è il creato, non è il mondo giacente che bene o male rinvia a un Dio che lo ha lasciato e che eventualmente lo domina come un padrone domina i propri possedimenti, ma è essenzialmente il mondo nascente, il mondo di una creazione in atto. Un mondo ad un tempo stesso istantaneo ed eterno, al cui avvento non si è puri spettatori, perché tutto il suo avvenire è consegnato al suo nascere sempre per la prima volta nell'adesione di chiunque ritrovi nel suo movimento la propria stessa origine presente. Questo Oriente luminoso è ciò che si presenta come la fonte della tradizione, ma è anche ciò in cui la tradizione è chiamata a bruciare ogni qualvolta la debolezza della sua assunzione la riduca ad un traditum, la riduca cioè a un complesso di nozioni, immagini, simboli nel senso corrente dell'espressione, conoscenze dottrinali separate dal movimento che le fa avere. La tradizione occidentale tende non a caso a concepire questo Oriente di rivelazione, questo Oriente in cui, per intenderci, la creazione e la rivelazione coincidono, perché la sua luce non riguarda mai un evento passato, ma sempre e soltanto l'eternità presente, che si fa rischiosamente evento nell'evento di chi ad essa aderisce. Ecco, questa luce l'Occidente l'ha prevalentemente conosciuta nelle forme della luce del tramonto. La grande scenografia dell'alba, della luce orientale, tende sostanzialmente nella nostra cultura a comparire prevalentemente dopo un medioevo di forte affinità con le tradizioni di cui attualmente vi sto parlando, vi sto accennando, tende essenzialmente a comparire come la grande catastrofe del giorno che parte, nei cui rossi e nei cui gialli, per dirla con Trattola in definitiva, può in qualche modo emergere una rivelazione finale. Quindi a volte l'Occidente fa invadere il cielo occidentale da una paradossale luce d'aurora. perché il suo proprio invece non sarebbe l'incendio del mattino, né in realtà la fantasmagoria serale, ma la luce tersa, pulita, leggera, quella che abita in quel mito per eccellenza occidentale, che è il giardino delle Esperidi, così vicino nelle sue collocazioni mitologiche alle isole che tante tradizioni del mito e della leggenda ci propongono come le isole dei morti. Insomma, l'Occidente per tanti versi ha la luce che domina nei campi elisi. E che si espanda nelle danze degli spiriti beati. Quando irrompe una luce rossa e dorata come quella dell'alba e del tramonto, è quasi sempre nell'occasione di un tramonto. Un poeta di cui ci occuperemo a passare come Hölderlin probabilmente è stato, tra le altre cose, uno dei massimi poetici pensatori della implicazione intima, essenziale, costitutiva tra l'Oriente e l'Occidente, sino a proporci, e da un certo punto di vista il pensiero poetante leopardiano potrebbe anche non andare molto distante da questo percorso, l'Occidente come cuore dell'Oriente e viceversa, come implicazione che porta chi si dispone, o la cultura, la nazione che si dispone nell'uno o nell'altro delle due posizioni, a ritrovare nell'altra il proprio elemento più caratterizzante e più intimo. Quindi qui, in qualche modo, in Leopardi, vediamo emergere qualcosa che effettivamente ci parla di un oltreumano, a cui non necessariamente siamo tenuti a dare una connotazione religiosa. Soprattutto se per religioso si intende ciò che attenga ad un mondo di credenze. Ma indubbiamente ciò che qui abbiamo è l'evidenza di una superiore potenza, che non è la potenza imputabile a un qualche soggetto superiore, ma è la potenza che si dispone appunto nel tempo istantaneo dell'eternità. Di questa, in qualche modo, non ha fatto che parlare fino adesso tutta la poesia. E l'insistenza logica sulla miseria irrisarcibile dell'umano ha essenzialmente prodotto la cospirazione di due movimenti. Uno che deprime l'umano e lo inchioda alla sua inesorabile definizione, e un altro che, approfittando di questo doveroso progressivo levarsi di scena, fa germogliare dalla melodia del carrettiere, nostalgica della luce, lo spettacolo di una luce che è la manifestazione luminosa più intima di quello splendore di una notte senza nessuna attenuazione luminosa che si dava nel tramonto della luna. Ecco, in questo senso forse vanno inquadrate le ultime battute, là dove Leopardi, dopo averci detto che dopo la sparizione della giovinezza la vita mortale non si colora ovviamente di più di altri colori del mattino e resta vedova insino al fine, ciò che in qualche vedovanza che letteralmente folgora, per così dire, la condizione umano creaturale come intrinseca mancanza. Ci dice: «E dalla notte che l'altra età di oscura segno poser gli dèi la sepoltura. Il lascito unico degli dèi, che prima sono stati evocati con un tono che ricorda, che anticipa quello, che per un verso richiama antiche intonazioni tragiche. In Leopardi la tragedia ritorna come beffa degli dèi. Pensate all'ultimo canto di Safo. Dico pensiamo all'ultimo canto di Safo perché nell'ultimo canto di Safo abbiamo esattamente una figura di personaggio tragico. Una Safo che se ne va volontariamente, anche in quel caso, lo accito perché la sepoltura ci chiama a farlo, verso la Cheronte. Anche in quel caso, di tante desiate palme il Tartaro m'avanza, dove il Tartaro ovviamente è l'Averno, il regno dei morti sotterraneo che sta oltre la Cheronte. E Safo in quel caso, nella casa di Chiara, che porterà tutti i suoi allori poetici, tutto lo splendore del suo ingegno in dote all'atra diva, cioè a Persefone, divinità degli abissi. Consegnandosi in un certo senso a un destino che è quello del, che è un passo da quello delle grandi eroine isteriche del melodramma, in attesa di una discesa meno salvifica di quella di Cristo verso i patriarchi, di un Freud nella Salpêtrière di Charcot, in definitiva, no? Eroi tragici in attesa di psicanalisi, ma solo per spiegarsi, non per guarire. Ecco, anche in quel caso la Cheronte segna un passaggio, dal quale dipende la superiore dignità del canto, perché Safo può pronunziare le sue parole così meravigliosamente alte e così inscalfibili, perché il passo che le consente di varcare la Cheronte, il passo che le consente di passare oltre la propria umanità, è un passo già compiuto. E quindi effettivamente il velo indegno potrà restare a terra sparso. No? E il velo indegno in quel caso è il corpo, certo, ma è anche in un certo senso tutto il troppo umano di Safo. Su questo taglio a Corinteo, gli dèi, che sono appunto la beffa dell'umano, questo sono diventati in Leopardi gli dèi, il nome che viene dato all'insensatezza della condizione umana. I supposti autori della trappola, nella quale la ragione mostra l'essersi strutturata dell'umanità in quanto tale. In questo senso, parenti di quei dieu della tradizione della tragedia classique francese, che hanno essenzialmente come compito quello di indicare l'inesorabilità del sistema di rapporti all'interno dei quali è inchiodata la vicenda dei personaggi. Gli dèi, per intenderci, che non so, torneranno anche come figure della subordinazione dell'uomo a un ordine indifferente alle sue aspettative. Intanto un grande romanzo tardo ottocentesco, no? Non so se qualcuno legga ancora Thomas Hardy e se quindi qualcuno abbia letto Tess. dopo si conclude con questa immagine della, del presidente dei tribunali celesti, no? Il presidente di un tribunale in cui si è risolto l'Olimpo, che decide che la protagonista ha sofferto abbastanza e che allora si può fare la grazia di poter morire. L'idea appunto degli dèi come corte di giustizia inglese, ferocemente classista e decisa comunque a esprimere sempre e soltanto condanne a morte. Ecco, qui gli dèi, che appunto hanno giocato l'ultimo tiro, non solo si muore ma prima bisogna pure diventare vecchi, qui pongono il segno della sepoltura, pongono la tomba. E non è un caso che i canti precedenti, i canti immediatamente precedenti, a parte la palinodia al marchese di Castiglioni, siano meditazioni sopra il ritratto di persone morte, sopra tombe di belle donne, sopra il ritratto di una bella donna scolpito nel monumento sepolcrale della medesima, meditazione sulle tombe, che in realtà non ha nulla di genericamente luttuoso, non fa parte di nessun recupero da parte leopardiana di una clima di carattere veramente neogotico o peggio romantico, volevo dire, nessun flu, nessuna ricerca d'atmosfera, ma invece un'altra cosa che si può interessare molto: il partire dal fatto che la tomba è segno e che alla morte umana corrisponde un'altra morte, un altro scheletro, dal quale però per tanti versi procede come dall'oscurità della notte del tramonto della luna esattamente il canto, ed è quella sorta di tomba della voce che è la scrittura. Le tombe sono segno, nella tomba abita in qualche modo sempre, anche quando non vi figura esplicitamente, la lettera. Le tombe letteralmente scrivono la terra e in qualche modo rendono evidente la nostra relazione, in un certo senso costitutiva, con qualcosa che non fa parte dell'elemento vivo del nostro corpo, ma che certo è ciò su cui si costruisce quel nostro sbalzare da noi stessi come entità naturale, su cui Leopardi, dicevo prima, insiste così tanto a riflettere. Si sviluppa da questo questa cosa che gli animali non hanno, il linguaggio strutturato come a partire dalla scrittura, il linguaggio che, come possiamo dire, ha un appuntamento intrinseco con la scrittura. Quel linguaggio, potremmo dire un po' lacanianamente, in cui sta il nostro nome, quello che in qualche modo ci comunicherà la nostra assoluta singolarità e che ci consegna contemporaneamente a un ordine che ci preesiste, o per meglio dire che comunque è dato nel momento in cui noi siamo, cioè quello del linguaggio. Dove tramonta la vita umana sta la tomba. E decrea il gioco della lettera e dello spirito, il loro continuo scambiarsi i ruoli nel gioco del rapporto tra scrittura e verità. Ora, quindi su questa tomba, in qualche modo, come nella notte in cui la luna è tramontata, effettivamente può cominciare il canto dei leopardi. E il canto di leopardi può essere ciò che massimamente la poesia vuole, cioè essere sempre e soltanto il proprio inizio. Stare nel proprio inizio. Uno stare che è un paradossalmente un muoversi senza trattenersi. Come abbiamo visto, il pessimismo leopardiano serve a ripulire la poesia di tutto ciò che potrebbe in qualche modo renderla il supporto di qualcosa che voglia restare. Ciò che fa sì che la poesia finisca per essere, al di là di ogni aspetto ideologico, un atto in qualche modo sempre sospettabile, di un che di sovversivo, nei confronti di qualsiasi ordine costituito, per il semplice fatto che questo è costituito. E di qui anche il fatto che la poesia abbia in genere sempre una sua esposizione ad un processo di valorizzazione, cioè la poesia diventa un valore. Ovvero sia, la poesia tende a diventare esattamente ciò che per altri versi essa non è, cioè una giustificazione, un supporto, una integrazione, una celebrazione, una legittimazione, cioè un bene culturale, ovvero sia un valore. Ciò che per molti versi costringe molti poeti, come Leopardi, come Mallarmé, come altri, a rendersi, erano le cose di cui vi parlavo il primo giorno, incomprensibili per potersi rivolgere veramente a tutti, a fuggire quella comprensibilità che è soltanto trasmissione di notizie, convinzioni, opinioni, proposte politiche, visioni del mondo, per riuscire a far parlare a tutti la poesia, che è ciò che va al di là di tutto questo. Comunque, la cosa che qui ci interessa è la vera e propria incisione, la vera e propria scrittura a colpi di scalpello che sta su questa sepoltura. Perché sì, il nostro problema è anche quello, tutto sommato, per chi abbia esperienze musicali la cosa dovrebbe apparire ovvia, di riconoscere la relazione che c'è tra il canto poetico e questi segni muti e scheletrici. Qualcosa che tutto sommato non è molto diverso da guardare uno spartito. Qualsiasi onesto barbaro, ma pensatevi un bel Anthony Quinn travestito da arabo, beduino, come un vecchio Lawrence d'Arabia, no? A chi gli dicesse che dentro uno spartito c'è la musica, probabilmente scuoterebbe lo spartito, lo porterebbe all'orecchio e poi lo getterebbe via dicendo che non suona, no? Eppure esattamente qui è il problema, no? C'è una relazione tra questi segni scritti sulla carta e il canto. Anzi, da un certo punto di vista, nell'orizzonte moderno è proprio attraverso questa morte che bisogna passare perché ci sia una voce degna di essere ascoltata. Bene, detto questo, allora possiamo probabilmente cominciare, perché questa era la funzione di questa lettura leopardiana, proporre attraverso un commento legittimo, ma certo non perfetto, diciamo che un seminario sul tramonto della Luna avrebbe potuto avere altro ordine e mettere in evidenza anche altri aspetti. Io l'ho semplicemente usato, ma penso per farvi dire cose che dice, che non sono tutte quelle che dice, ma sono quelle che servivano a me. Ora abbiamo usato questo testo come un indice di tempo e come la descrizione di una serie di connessioni, e quindi possiamo, sulla base di questo orizzonte che ci situa al fondo, piace nonostante tutto dir così, di una condizione moderna non oscura a se stessa. Era il senso del discorso attraverso Heidegger, in definitiva, sulla povertà come caratteristica del tempo presente. Si situa proprio per questo a contatto, forse, con ciò che fa sì, quindi concludo queste prime, vado a concludere queste prime tre lezioni che sono dedicate in qualche modo alla spiegazione del bizzarro titolo, che in qualche modo, corso, che fa in qualche modo sì che la parola sia esattamente nella poesia, non tanto la parola che parla e dice, quanto la parola che ascolta. La poesia forse riconosce nel tempo della povertà, più che in precedenza, ciò che in precedenza forse non aveva bisogno di sapere, essendo questa che qui diviene consapevolezza, inconsapevolezza felicemente attiva, o forse consapevolezza superiore secondo un altro ordine di saperi, questo è un altro discorso. Ecco, qui la poesia diventa più consapevole del fatto di essere essenzialmente ascolto e di essere l'esercizio per eccellenza attivo e artistico attraverso il quale è possibile ascoltare. La parola quindi viene nella esperienza poetica un modo per far sì che venga al suono della parola, anche se solo magari una parola pensata, una parola senza che le labbra pronunzino nulla, come quando leggiamo la poesia e quando non c'è qualcuno davanti a noi a cui leggerla, la leggiamo senza leggerla ad alta voce, perché il nostro rapporto con la lettura è un rapporto molto perfezionato, quindi anche un rapporto molto desensorializzato, che porta la dimensione sensoriale della parola a riprodursi a un livello puramente mentale. Questo per intenderci è una grande acquisizione, diciamo, da Petrarca, un grandissimo autore capace di togliere ogni sensorialità esplicita per trasporla tutta nell'ordine di un'esperienza musicale. Tutto sottratto agli occhi, al tatto, tutto riportato a un altro corpo che è tutto nella mente. Musicalità stupenda del verso, ma la si può sentire anche solo pensandola, senza pronunciarla. Noi siamo nel gioco di questa smaterializzazione che ci ridà un corpo oltre la materialità che abbiamo abbandonato. Ecco, allora, dicevo, una poesia che riconosce che il suo proprio è quello di dare suono, anche se un suono fosse solo mentale, a ciò che non è suono. Una poesia che conseguentemente è in grado di ascoltare innanzitutto il proprio essere, essa stessa, l'origine di ciò che essa ascolta. Qualcosa di molto simile a ciò che vi dicevo il primo giorno, all'esperienza dell'interprete musicale, che quanto più perfeziona la propria interpretazione, tanto più scopre che egli sta suonando non un brano, ma se stesso, e che la perfezione del suo rapporto con ciò che sta eseguendo è data dal fatto che progressivamente sta scoprendo che la musica che egli sta eseguendo proviene esattamente da lui. E che c'è una paradossale coincidenza tra una musica che c'è già e dovrebbe essere esattamente interpretata e ciò che in lui spontaneamente si produce come suo fare. Qualcosa che dà spesso la sensazione all'interprete di stare componendo ex novo la composizione che interpreta, e che proprio per questo interpreta senza nessuna alterazione. Sotto questo profilo, andando avanti, vedremo di capire il senso per cui tanti poeti, forse tra i più importanti acuminati, non solo del nostro tempo, penso a Pascolo Toto, Fernando Pessoa, Paul Valéry, di cui a Dio ho dedicato due corsi negli anni passati, ma qui chiederò in qualche modo qualche soccorso in alcune lezioni di questo, si ostinano a dirci che, contrariamente a quanto noi pensiamo, la poesia e la scrittura letteraria non è il luogo dell'espressione, non è il luogo del traboccare del cuore, non è il luogo di un passaggio diretto dalla cosiddetta nostra interiorità alla pagina, ma è il luogo di una finzione, come direbbe Wallace Stevens, di una finzione suprema, così suprema da sfiorare la verità, quella verità che difficilmente potremmo trovare continuando a tentare di esprimerci e continuando a chiedere patiticamente, in genere come nei dialoghi che preludono a un divorzio: ma riesci a capirmi? Mi sono spiegato? Sono stato capito? Capisci quello che voglio dire? Ciò che giustificherebbe l'uso della fenomenologia dello spirito, le pagine sulla distinzione tra meinen e sagen, tra dire e voler dire, nell'ambito dei consultori matrimoniali. Bene, detto questo, allora, per procedere in questa direzione, io mi limito, anzi no, non mi limito nulla perché oggi terminiamo alle 11:15, quindi niente. Io stavo per partire, questo sì, però, anzi io quest'oggi volevo far questo, però ho pensato che dovesse essere un po' di ricapitolazione, con un ingrandimento ottico, mi si passi la battuta, della notte oscura. E quindi andavo, come si suol dire, dai fornitori privilegiati di notte oscura, e quindi stavo per leggervi La noce oscura di Juan de la Cruz, da cui riprenderemo. Tutti voi sapete chi è Juan de la Cruz? Juan de la Cruz è probabilmente, oltre che uno dei massimi mistici della tradizione spagnola, anche forse uno dei massimi poeti di quella lingua. Le due cose vanno assieme. E La noce oscura dell'alma è una delle sue composizioni, forse più importanti, a cui egli associa un dottissimo, acuminato e a volte vertiginosamente geniale, intelligente, commento esegetico di tipo teologico. La leggiamo la prossima volta e andiamo avanti.